Dunque, affrontiamo la lettura del secondo discorso di Mosè, che è amplissimo, per cui ci troviamo proprio alle prime pagine di questo ampio svolgimento che va dal versetto 44 del capitolo 4 fino al versetto 68 del capitolo 28, quindi sono 24 capitoli, è la parte centrale del libro del Deuteronomio, probabilmente proprio il nucleo originario di questo scritto, che poi è stato arricchito con altri elementi, e tra l'altro, tra gli altri, quel primo discorso di Mosè collocato nei primi quattro capitoli che noi leggevamo nelle settimane scorse. E nel primo discorso Mosè è ritornato indietro per precisare qual è la situazione nella quale si trova adesso il popolo sulla soglia della terra, in procinto di entrare in essa, ma portando con sé tutto il bagaglio delle esperienze vissute nel corso del viaggio, a partire da quel richiamo che rimane indimenticabile, che adesso viene ripreso, è il richiamo decisivo a quanto avvenne quando il popolo era accampato presso l'Oreb. Ecco, secondo grande discorso, amplissimo, vi dicevo, una prima parte del discorso, che noi certamente non esauriamo questa sera, va da qui dove ci troviamo adesso, versetto 44 del capitolo 4, fino alla fine del capitolo 11, e la prima parte del discorso ha come la funzione di un prologo rispetto a quegli insegnamenti che Mosè svilupperà poi ampiamente in tutta la sequenza di interventi, di messaggi, di elaborazioni didattiche che leggeremo successivamente dal capitolo 12 in poi. Tutte le istruzioni che Mosè affida al popolo in procinto dell'ingresso, ma c'è un prologo che mette a fuoco quello che è l'insegnamento essenziale, primario, che in realtà costituisce il valore di riferimento anche per tutti i vari molto specifici insegnamenti che Mosè affiderà al popolo successivamente. C'è un comandamento fondamentale, quello che adesso man mano verrà messo in evidenza proprio nelle pagine che compongono questa prima parte del discorso. Fino al capitolo 11 c'è un riferimento al Signore, un vincolo di appartenenza a Lui che ha un valore primario fondamentale, ma sempre attuale, anche i molti insegnamenti, le norme, i precetti che poi Mosè illustrerà successivamente, in realtà sono sfaccettature di quello che è il comandamento fondamentale. Il Signore è l'unico, ecco. Comandamento fondamentale. È il Signore che così si manifestò quando il popolo era accampato presso l'Oreb e Mosè fu mediatore di questa presa di posizione da parte del Signore, che costituisce poi il fondamento del rapporto di alleanza tra lui e Israele. Io sono l'unico per te. Io sono l'unico. Allora leggiamo. Un'introduzione in questi versetti finali del capitolo 4, leggo subito. Questa è la legge che Mosè espose agli israeliti, la Torah. Questo è il titolo che inquadra tutto il secondo amplissimo discorso. E di seguito, queste sono le istruzioni, le leggi, le norme che Mosè diede agli israeliti quando furono usciti dall'Egitto. Vedete, il termine Torah è un termine che ricapitola tutto il discorso, è così impostato, è la legge, ma all'interno di questo discorso poi avremo a che fare con le istruzioni, le leggi, le norme, e comunque siamo rinviati ancora una volta a quello che avvenne nel contesto del rapporto di alleanza tra il Signore e Israele, quel rapporto di alleanza che fu sancito in occasione della sosta di Israele presso l'Orev, ma alleanza, e vedete qui ancora una volta è necessario precisare, alleanza che fu istituita in seguito alla avvenuta liberazione dalla schiavitù in Egitto, perché l'alleanza è una relazione che suppone tra il Signore e Israele la libertà dell'interlocutore, e per questo Israele è stato liberato dall'Egitto, proprio per essere in grado di entrare in relazione con il Signore in un contesto nel quale potrà circolare il dono gratuito della vita, nella gratuità dell'amore, e dunque questa relazione d'alleanza suppone l'avvenuta liberazione. E infatti qui stavo leggendo, quando furono usciti dall'Egitto, oltre il Giordano, nella valle di fronte a Bet Peor, nel paese di Sicon, re degli Amorrei, vedete, quello che avvenne allora riguarda la situazione odierna. Quella alleanza che fu sancita allora è alleanza che viene resa attuale oggi, nel momento in cui il popolo è accampato in quella regione di Moab, in procinto poi di entrare nella terra, dopo quegli episodi che sono stati già rievocati, che noi conosciamo, nel paese di Sicon, re degli Amorrei, che abitava in Chesbon, e che Mosè e gli Israeliti sconfissero quando furono usciti dall'Egitto e si avevano preso possesso del paese di lui e del paese di Ogre e di Basan a oriente del Giordano, due re amorrei che stavano oltre il Giordano, verso oriente, da Aroer, che è sull'orlo della valle dell'Arnon, un fiume che sfocia da oriente nel mare del Sale, fino al monte Sirion, cioè l'Ermon, siamo ormai estremo nord, in Libano, con tutta l'Arabà e la valle in depressione, oltre il Giordano, verso oriente, fino al mare dell'Arabà, sotto le pendici del Pisga. Dunque, adesso vedete, così viene introdotto il discorso che contiene gli insegnamenti che Mosè rivolge al popolo quando è accampato dopo il viaggio attraverso il deserto nella regione di Moab, ed ecco che l'insistenza adesso è dedicata esattamente a rimarcare il valore del comandamento fondamentale. Comandamento fondamentale. Vedete, quando si dice comandamento, in italiano il termine automaticamente prende il significato di un ordine imposto con autorità da qualche figura superiore. Comandamento nel linguaggio biblico è una parola che viene donata, una parola forte, una parola autorevole, si può ben dire, ma è una parola che è portatrice di vita. Questo rapporto tra il comandamento e la vita va sempre tenuto ben presente, e adesso le pagine che leggeremo lo confermeranno. E Mosè, che sta rievocando gli insegnamenti che furono ricevuti allora, che gli sta riproponendo a partire dal comandamento fondamentale che adesso viene messo in forte risalto, ribadisce puntualmente il valore di questi cosiddetti comandamenti, non perché sono espressione di un'autorità che dice la sua e bisogna obbedire, ma sono espressione di una volontà di vita nella gratuità dell'amore, che è principio di quel cammino che il popolo dovrà affrontare, entrare nella terra non soltanto in senso geografico, ma entrare in rapporto con situazioni nuove, vicende impreviste, variabili, tutte da interpretare, ed ecco la strada della vita. La strada della vita si apre e si aprirà sempre nel contesto dell'alleanza. Il dono della legge è orientato esattamente a questo scopo, a indicare sempre e dappertutto qual è la strada da affrontare per procedere e portare frutti in modo sempre più maturo a vantaggio della vita. E allora, qui è il capitolo 5, vediamo cosa dice Mosè. Mosè convocò tutto Israele e disse loro, siamo nella regione di Moab, ma Mosè, vedete, rievoca quello che avvenne al tempo del Sinai, o Orev, come si dice qua. Mosè convocò tutto Israele e disse loro, ascolta Israele le leggi e le norme che oggi io proclamo dinanzi a voi, imparatele, custoditele e mettetele in pratica. Il Signore nostro Dio ha stabilito con noi un'alleanza sull'Oreb. Ecco, un'alleanza. E l'alleanza è fondata proprio su questo dono ricevuto dal Signore. Se non ci fosse stata donata la legge, dice Mosè, noi non saremmo in grado di aderire in un contesto di alleanza che suppone una circolazione di vita, che suppone un dono ricevuto e una capacità di corrispondere al dono ricevuto, non saremmo in grado di percorrere la strada del nostro ritorno al contatto con la santità del Dio vivente se non avessimo ricevuto da Lui il dono della legge nel contesto dell'alleanza. Ed ecco, versetto 3, il Signore non ha stabilito questa alleanza con i nostri padri, ma con noi. Vedete, quello che avvenne ieri riguarda noi oggi, con noi che siamo qui oggi, tutti in vita, tutti in vita, siamo qui per la vita, e vedete, si entra nella terra per la vita, si entra nella terra per procedere e scoprire tutte le meravigliose occasioni di crescita nella vita che ci saranno messe a disposizione dal momento che il Signore ha fatto alleanza con noi, e l'ingresso nella terra sarà un'occasione determinante per maturare e portare frutti corrispondenti a quella iniziativa mediante la quale il Signore ci ha rivolto le sue promesse, ci ha educati, ci ha guidati, ci ha condotti, e adesso ci introduce nella terra per la vita, siamo qui per questo. Il Signore vi ha parlato faccia a faccia sul monte dal fuoco, mentre io stavo tra il Signore e voi per riferirvi la parola del Signore, perché voi avevate paura di quel fuoco e non eravate saliti sul monte. Dunque Mosè ha svolto un ruolo di mediazione, e Mosè adesso continua a assumere quella stessa responsabilità che gli fu affidata e riconosciuta allora per promuovere la vita. E infatti qui stavo leggendo, egli disse, versetto 6, io sono il Signore tuo Dio, disse così, ed è Mosè che rievoca la voce del Signore, che parlò e si presentò in questi termini. E per un momento ritornate all'inizio del capitolo, dove Mosè ha affermato, oggi io proclamo dinanzi a voi, leggi, norme, precetti, insegnamenti e via discorrendo, imparatele, custoditele, mettetele in pratica. Notate questi tre imperativi, dove imparare è da intendere come imparatele a memoria, imparatele nel senso che si tratta di acquisirle non tanto per una ripetizione così da filastrocca, ma per mantenerle parole ben presenti nella coscienza. E poi dice, secondo imperativo, custoditele, cioè conservatele, ma saranno conservate quando saranno praticate. Dunque si tratta di parole da acquisire con paziente ascolto, da custodire con devota memoria, e tutto questo prende significato autentico e valore positivo nel momento in cui è davvero un esercizio continuo del vissuto che dà testimonianza a quelle parole ascoltate, custodite, parole vissute. Ed ecco cosa disse il Signore. E vedete qui, dal versetto 6 adesso, abbiamo a che fare con il proclama delle 10 parole, il decalogo, come diciamo anche noi, nel libro dell'Esodo, nel capitolo 20, e qui nel libro del Deuteronomio, nel capitolo 5, il testo che abbiamo sotto gli occhi. Sono le 10 parole, che poi è come la sintesi anticipativa di tutta la legislazione che poi verrà elaborata successivamente, e comunque le 10 parole sono in realtà già una prima e quanto mai essenziale esplicitazione di quella che è la prima parola fondamentale, che poi già qui vedete in questo primo nucleo di insegnamenti si sviluppa nelle due tavole: la relazione con Dio e la relazione con gli altri, con le altre creature di questo mondo, e soprattutto con gli altri in quanto creature umane. Dio e il prossimo, Dio e il prossimo, le due tavole. Ma tutto fa sempre riferimento alla parola primaria e essenziale, ed eccola qui. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile. Dunque si presenta con la conferma circa la sua volontà di prendere posizione nelle cose del mondo che gli appartengono, nella storia degli uomini a cui è rivolto con la fedeltà della sua gratuita iniziativa. Il Signore, vedete, il nome santo del Signore è una testimonianza che riguarda la volontà rivelativa del Signore. Il Signore vuole rivelarsi, il Signore vuole presentarsi, il Signore vuole dimostrare come gli sta a cuore tutto quello che esiste, tutto quello che avviene nella storia degli uomini. E quindi io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Dunque è stato lui il protagonista di quella storia di liberazione dalla schiavitù, per cui adesso Israele, in una condizione di libertà, è in grado di recepire questa legge, che è in realtà il dono in base al quale poter poi impostare il cammino che generazione dopo generazione farà di questo popolo, e quindi farà poi dell'umanità intera quel soggetto che ritorna alla vocazione originaria secondo l'intenzione di Dio. Allora qui dice ancora: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire, rilega ancora, dal paese d'Egitto, dalla condizione servile. E il versetto 7 è già la prima parola: non avere altri dei di fronte a me, punto. Non avere altri dei di fronte a me. Io sono l'unico per te, l'unico per te. Un impegno assoluto nella relazione positiva, relazione di vita con lui, che è il protagonista della vita. Vedete che E solitamente noi siamo abituati anche in base alla nostra formazione catechistica a suddividere le due tavole nel senso della relazione con Dio e relazione con il prossimo, ma intendendo i primi tre insegnamenti e altri sette. In realtà, quella che poi è anche la tradizione cristiana dell'Oriente, le due tavole sono distinte, relazione con Dio, relazione con il prossimo, ma cinque parole e altre cinque parole. La prima parola è questa che abbiamo appena letto nel versetto 7, dopodiché versetti da 8 a 10, non vedete che solitamente nell'insegnamento catechistico per noi questa prima parola è come una specie di titolo, che è il primo comandamento sarebbe: non avrai altro Dio, non ti farai idolo, ecco. Mentre questo nel testo di per sé è già un secondo insegnamento, ma il primo comandamento è assolutamente positivo: io sono l'unico per te. E il secondo: non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù in cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a quelle cose, non le servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza, alla quarta generazione per quanti mi odiano, ma usa misericordia fino a mille generazioni verso coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti. Versetti da 8 a 10, e qui vedete è prevista l'abolizione di ogni forma di idolatria, ogni tentativo umano di gestire il mistero di Dio, di dominarlo, di oggettivarlo, di ridurlo alle pretese di strumentalizzazione che sono prerogativa della iniziativa umana, e c'è di mezzo invece questo rifiuto di qualunque forma di idolatria, c'è di mezzo il riconoscimento sempre urgente e imprescindibile di come l'iniziativa di Dio si sia manifestata gratuitamente e continua ad essere l'interlocutore che nella sua gratuità, nella gratuità della sua iniziativa, non può essere mai strumentalizzato. Secondo. Terza parola, allora, adesso siamo alle prese con il versetto 11. Non pronunciare in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non ritiene innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Vedete che qui non è più semplicemente in questione l'idolatria, qui abbiamo a che fare con il Signore tuo Dio, ma il Signore tuo Dio che potrebbe essere considerato come un interlocutore che all'interno dell'iniziativa umana può essere abusivamente strumentalizzato, e ci risiamo a una strumentalizzazione nel caso precedente. L'idolo è una costruzione che vuole attribuire a Dio quello che l'iniziativa umana pretende per sé, e in questo caso è il Signore tuo Dio, proprio Lui, che per così dire in questo caso è un abuso teologicamente corretto, è un abuso ma non in riferimento a un riferimento di carattere idolatrico costruito artificialmente, ma è la relazione con il Signore che è il tuo Dio, che viene incapsulata all'interno di una pretesa di gestire il suo modo di rivelarsi, che è il suo modo di rivelarsi, che è il suo nome, gestirlo all'interno di quello che la soggettività umana vuole pretendere da lui. Non pronunciare invano il nome, perché il Signore non ritiene innocente chi pronuncia il suo nome invano. E allora, versetto 12, e qui andiamo di seguito fino al versetto 15, è la quarta parola che riguarda la consacrazione del tempo, perché c'è di mezzo il sabato, ed il sabato poi scandisce il ritmo in base al quale è misurato il cammino nel tempo della nostra vicenda umana. Dunque osserva il giorno di sabato per santificarlo, come il Signore Dio tuo ti ha comandato. 6 giorni faticherai, farai ogni lavoro, ma il 7° giorno è il sabato per il Signore tuo Dio. Non fare lavoro alcuno, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero che sta entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente, braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. Dunque, l'osservanza del sabato riguarda l'obbedienza a colui che è il santo, vedete, cioè di santificare il sabato, cioè il tempo nella nostra condizione umana è misurato dalla rivelazione di colui che è protagonista della vita. E dunque il riposo come segno di libertà, che poi immediatamente viene valorizzato anche l'aspetto sociale di questo riposo, perché anche lo schiavo, anche gli animali, il riposo come segno di libertà e come testimonianza di quella attenzione, di quell'obbedienza, di quella adorazione con cui ci si rivolge alla santità del Dio vivente nel contesto in cui il tempo è prerogativa ineliminabile della nostra condizione creaturale. E là dove siamo misurati dal tempo e quindi siamo misurati in quanto creature, noi siamo chiamati a celebrare la santità del Dio vivente, e il nostro essere nel tempo e lavorare nel tempo, lavorare poi nelle maniere più diverse, si intende bene, anche per dire una malattia è un lavoro in questo caso, e anche il tempo dell'apprendistato, della crescita, dello studio è un lavoro. Sì, stare nel tempo come riconoscimento dell'appartenenza a colui che è santo, stare nel tempo in obbedienza alla sua volontà di vita, perché dire il santo significa dire colui che è il soggetto protagonista della vita, e quindi santificare il sabato. E naturalmente, vedete, questo significa poi il coinvolgimento di tutto un ambiente umano, sociale, ve lo dicevo poco fa, naturale, compresi gli animali, compreso dunque l'ambiente cosmico nel quale si svolge l'esistenza umana. E osservare il giorno di sabato, dove, vedete, siamo sempre poi rimandati al comandamento fondamentale: io sono l'unico per te. Sono l'unico per te. E dunque il fatto che noi siamo, in quanto creature, misurati da quella struttura temporale che senza preoccuparci adesso di riflettere in termini anche più impegnativi di carattere filosofico e teologico su quel che significa essere nel tempo. Comunque nel tempo noi siamo abilitati a incontrare la santità del Dio vivente che ci chiama alla vita. E se nel tempo noi sperimentiamo, proprio in quanto misurati da esso, come si consumano le cose del mondo, le vicende della nostra storia, il nostro vissuto personale che va esaurendosi fino alla morte, ma nel tempo, obbedire al tempo significa, vedete, non restare intrappolati dentro a una scettica autocommiserazione, ma obbedire al tempo significa rispondere alla inesauribile, sempre gratuita iniziativa del Dio vivente che ci ha chiamato alla vita, che ci ha chiamato alla vita laddove stare nel tempo significa andare incontro al consumarsi della nostra realtà creaturale. Ed ecco, è una consumazione, è un finire che è tutto interno a una vocazione alla vita. È sabato. Sabato è prezioso per Israele, lo sappiamo bene anche per altra via, non c'è da stupirsi per questo. Quinta parola, versetto 16, onora tuo padre e tua madre. Vedete che anche questa quinta parola fa parte della prima tavola. Onora tuo padre e tua madre, come il Signore tuo Dio ti ha comandato, perché la tua vita sia lunga e sia felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Dove vedete, onorare in realtà è traduzione del verbo, qui nel versetto 16, del verbo glorificare, glorifica. Nella relazione con i genitori, l'aspetto che qui la quinta parola mette in risalto è il dono della vita. Il dono della vita viene da Dio. I genitori in questo sono degli strumenti, strumenti di cui non si può fare a meno, ma sono strumenti. E quindi è la gloria del Signore che ci viene incontro attraverso i genitori. Perché da Lui siamo chiamati alla vita. E dunque, ecco, in questo modo l'obbedienza alla gloria del Signore che ci viene incontro attraverso un padre e una madre esprime la positiva corrispondenza della nostra esistenza umana all'iniziativa che viene da Dio. E così la tua vita sarà lunga e tu felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. La gloria del Dio vivente che ci chiama alla vita. E obbedire ai dati oggettivi, vedete nel caso precedente, obbedire alla misura temporale della nostra esistenza umana, obbedire al dato oggettivo per cui la vita ci viene trasmessa attraverso una lunga catena, passata attraverso le generazioni, fino a un padre e una madre, ed ecco, obbedire a questa misura che è così oggettiva e imprescindibile nella nostra condizione di creature, significa incontrare la gloria del Dio vivente e aderire a essa. Io sono il Signore tuo Dio. Allora la seconda tavola adesso dal versetto 17, e qui il rapporto con il prossimo. La seconda tavola, leggo, non uccidere, quello che per noi è il quinto comandamento, qui diventa il sesto. Non uccidere, dove vedete adesso una serie di parole formulate in modo negativo, non. Ma bisogna sempre rimettere in relazione queste parole con l'insegnamento, il richiamo, il comandamento fondamentale. Io sono il Signore della vita per te. E quindi dire non uccidere, vedete, significa non semplicemente imporre una norma che evita la soppressione della vita altrui, ma significa riscontrare nella vita altrui e nella vita di tutti quella rivelazione della iniziativa di Dio. È il dono che viene da Lui, è la santità del Dio vivente ci viene sempre incontro attraverso la vita di coloro che condividono la nostra stessa esistenza umana e il valore sacro della vita, così come stiamo considerando per come siamo direttamente interpellati dal protagonista della vita che instaura una relazione diretta con la nostra realtà di creature, una realtà personale, ed ecco gli altri. La relazione con Dio, la relazione con il prossimo, la vita altrui. Il rispetto della vita altrui, l'ammirazione per la vita altrui, l'urgenza di quel impegno che è sempre necessarissimo per promuovere la vita altrui, perché è il santo che in ogni essere vivente si rivela il suo nome per noi. E allora il secondo comandamento, o la seconda parola della seconda tavola, non commettere adulterio. Qui ancora una volta la formulazione è detta con una negazione. In realtà l'obiettivo è custodire la santità della famiglia, la santità della relazione familiare, là dove ancora una volta è l'iniziativa gratuita del Signore che manifesta la sua gloria. La custodia di quel valore che conferisce alla famiglia umana, dunque alla relazione della coppia umana, alla relazione coniugale, a prescindere adesso da quale tipo di matrimonio qui venga poi meglio caratterizzato, questo non ci interessa, ma nella relazione della coppia, che è il nucleo fondamentale attorno a cui si sviluppa la vita della famiglia nella condizione umana, è rivelazione del santo, che è più che mai necessario accogliere e in modo da corrispondere poi ad essa, non commettere adulterio. E poi dice non rubare, vedete che qui, anche in questo caso, non c'è semplicemente il precetto che dice non fare azioni che danneggiano il prossimo perché ti appropri indebitamente dei suoi beni, ma questo è scontato, qui c'è di mezzo tutto quello che è l'impegno che caratterizza strutturalmente l'esistenza umana nel rapporto con le cose, nel rapporto con gli altri, in un contesto sociale. Qui c'è di mezzo il lavoro, e il lavoro è sempre impostato ed è sempre costruito ed è sempre faticosamente, non c'è dubbio, gestito per promuovere la vita di tutti. Questa prospettiva, vedete, promuovere la vita, per cui non uccidere, per cui non commettere adulterio, per cui non rubare, promuovere la vita, il lavoro per sostenere, incoraggiare la vita di tutti. E qui vedete un discorso che poi verrà sviluppato altrove, perché è poi vero che si lavora per ottenere un salario e per garantire quanto è necessario la vita propria, ma l'orientamento di questa parola è caratterizzato da un'altra direzione: si lavora per promuovere la vita altrui, e se il lavoro non fosse questo, sarebbe un furto, non rubare. E allora adesso aggiunge, non pronunciare falsa testimonianza, questo il versetto 20, dove qui c'è di mezzo l'autenticità della comunicazione. Anche qui la formulazione è al negativo, non pronunciare, ma la comunicazione, che è così sempre necessaria nei rapporti interpersonali, ma nell'organizzazione sociale dell'esistenza degli uomini in questo mondo, e dunque la trasparenza, l'autenticità, la coerenza della relazione mediante la quale si comunica, che ci sia di mezzo poi il linguaggio, che ci sia di mezzo la scrittura, che ci sia di mezzo tutto un complesso di segni che danno forma poi a quel linguaggio complesso che si chiama cultura. Ecco, una cultura è dunque un quadro all'interno del quale ci si intende, ci si riconosce, si comunica, si collabora, si condivide, una cultura per promuovere la vita, sempre. E ancora dice, non desiderare la moglie del tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo. Vedete che normalmente nel nostro insegnamento catechistico questi sono due precetti, nono e decimo, qui invece è unico precetto, unica parola, l'educazione, dove determinante è l'educazione del desiderio, Non desiderare la moglie del tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, nel suo campo, nel suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo. Dunque, questa relazione con il Dio vivente a cui noi apparteniamo e nella relazione con Lui viviamo per promuovere la vita, implica questa costante pedagogia dei desideri. È quella che è la molla interiore della nostra esistenza nel rapporto con le cose, con gli avvenimenti, con gli altri, il desiderio per la vita. E anche qui vedete la formulazione al negativo, ma in realtà tutto nel decalogo, tutto fa sempre costante appello al comandamento fondamentale: io sono il Signore Dio tuo per la vita, tu appartieni a me. E dunque i desideri che muovono, orientano, sostengono, sollecitano il tuo modo di stare al mondo, i desideri per la vita. Dunque, desiderare in maniera da compromettere le relazioni che sono invece positivamente destinate a promuovere la vita. E a questo punto vedete qui, versetto 22, leggiamo ancora queste parole, le parole pronunciò il Signore, Mosè che ricorda quello che il Signore disse allora, ma lo sta dicendo lui oggi. Queste parole pronunciò il Signore parlando a tutta la vostra assemblea sul monte, dal fuoco, dalla nube, dall'oscurità, con voce poderosa, e non aggiunse altro. Le scrisse su due tavole di pietra e me le diede. Dunque, così fu promulgata la legge, e così, dice Mosè, adesso le tavole sono custodite, e Mosè sta rievocando nell'attualità del momento il valore di quella legge che ci fu donata allora, ma che viene donata oggi e che sarà donata domani. Nella continuità di un cammino che il popolo affronterà sempre accompagnato dall'insegnamento, dalla voce di Mosè e di altri che dopo di lui e in continuità con lui continueranno a essere maestri e interpreti e commentatori della stessa legge. Intanto vedete il testo viene scritto, che significa che rimane come documento per il futuro, rimane per sempre, e non c'è bisogno di aggiungere altro. È vero che poi proprio nel libro del Deuteronomio verranno aggiunte molte altre norme, precetti, insegnamenti, ma adesso vedete qui questo è l'essenziale. Altro verrà aggiunto attraverso un insegnamento orale, che poi diventerà quell'insegnamento orale, diventerà un insegnamento scritto anche quello, ma questo è adesso, e su questo Mosè vuole insistere. Fatto sta, vedete, che adesso è proprio nei versetti seguenti, qui nel capitolo 5 ancora, poi nel capitolo 6, che Mosè continua nel suo discorso per ribadire il valore del comandamento fondamentale. Io credo che però possiamo fermarci qua, anche se siamo fortemente in anticipo, ben 10 minuti di, facciamo una, visto che è l'ultimo giorno di scuola, una lectio brevis. Ma fermiamoci qua, in modo tale che adesso Mosè riparte fino a tutto il capitolo 11, poi continua a ribadire il valore del comandamento fondamentale. Tra l'altro proprio qui adesso nel capitolo 6 c'è: ascolta Israele, ascolta, il Signore è uno solo, il Signore è il tuo Dio. Shema Israele. Ne parleremo, se Dio vuole, in un'altra epoca.
Alla
storica.
Prossima. Tanto la leggiamo fuori in vacanza.